Buongiorno a tutti, anche da parte mia un caloroso benvenuto a tutti gli ospiti che sono qua e naturalmente anche a tutti coloro che ci seguono da casa, benvenuti anche a voi. Sono contento di poter fare la predica oggi, non capita così tanto spesso, ma ogni tanto mi chiedono e così mi metto a disposizione volentieri. Il dell'anno della nostra chiesa lo vedete qua scritto alla parete retrostante e per questo è anche facile da ricordare. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. E beh, è facile da ricordare perché lo possiamo leggere ogni domenica. E in merito a questo abbiamo anche ascoltato una serie di prediche meravigliose sul profeta Giona. È una serie che non è terminata, però con la quale non vorrei entrare in concorrenza. E però, naturalmente questo tema ci accompagna da un po' e mi accorgo che il più serio impedimento per realizzare questo comandamento della misericordia non consiste nelle situazioni esterne che ci capitano e con le quali noi siamo confrontati, ma piuttosto il problema spesso è insito e dentro di noi, è dentro nella nostra natura. E allora possiamo chiederci, ma cosa possiamo fare? Siamo prigionieri di questa nostra natura. Abbiamo noi degli attrezzi per poter in qualche modo vivere veramente da cristiani? E posso dire certo, e per questo oggi appunto vorrei parlare, come già ha introdotto meravigliosamente Lorenz, vorrei parlare della preghiera e andare così oltre il tema della misericordia. E vorrei ringraziarti Lorenz perché con la tua introduzione, con quello che tu hai detto, hai già messo un piccolo tappeto rosso per me. E così mi hai aiutato anche senza saperlo, grazie mille. Allora, per la prima cosa che vorrei dire è che molte difficoltà e incertezze che nascono per chi prega è quando noi siamo fissati su noi stessi, sulle nostre necessità e dimenticandoci di chi è Dio e di chi siamo noi in Cristo e qual è il nostro compito. E adesso vorrei già dare una risposta a quello che ha introdotto Lorenz, no? Perché prima di tutto vorrei ricordare chi è Dio, chi è questo Dio al quale noi ci rivolgiamo. E lo leggiamo in un passo dove Dio si presenta a Mosè e dice: io sono colui che sono. E poi leggiamo, poi disse: dirai così ai figli di Israele, io sono, mi ha mandato da voi. Questo ci dice che Dio, l'interlocutore di Mosè, è un Dio personale. Egli si presenta come io. È come se dicesse: Mosè, chi ti sta parlando adesso è una persona. Quando tu parli con Dio in preghiera, non ti rivolgi a un'idea o un concetto o un essere astratto. Parli con una personalità che dice: io sono. Dio ti sente veramente quando tu preghi. Dio ti sente e lui è più grande di tutti i tuoi problemi. Poi sempre nel libro di Esodo, questo Dio si rivela la sua identità a Mosè. Questo è un passo eccezionale, un passo molto interessante, perché in mezzo a tutte le vicende del Vecchio Testamento, questo passo che leggo adesso è una luce incredibile. Infatti quando Dio passa davanti a Mosè, lui si mostra e Mosè esclama e dice: il Signore, Dio è misericordioso e pietoso, e lento l'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Dio non cambia e non cambierà mai, e in Lui non c'è ombra di mutamento. Quindi questo versetto è valido ancora anche oggi. E se uno legge questo versetto, lui capisce tante cose nel mondo che succedono. Però ecco, dobbiamo ricordarcelo, che questo amore di Dio è così grande che per togliere l'ostacolo principale che impediva di fare la grazia, che impediva di fare doni immeritati, perché Dio non è così facile dare un dono a chi non lo merita, no? Per questo Dio ha donato il suo figlio Gesù, che è morto in croce per togliere i peccati. Quante volte l'abbiamo già sentito? Però questo ha una rilevanza particolare anche per le nostre preghiere. Infatti Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Anche questo versetto deve essere un fondamento di ogni cristiano. Questo dobbiamo sempre ricordarlo, non dobbiamo dimenticarlo. Ci sono tanti che anche imparano i versetti a memoria, però nel momento che c'è bisogno magari non lo sanno, invece deve essere presente questa verità. Quindi l'amore del figlio di Dio è così grande da sacrificarsi per noi. Questo è un gesto, questo amore non è un gesto che vale solo per acquistare la redenzione, la vita eterna in un al di là che non è ben tangibile. Se ti chiedo come sarà l'al di là, tanti di noi e noi non abbiamo tutte le risposte. È un al di là non tanto tangibile. Però Gesù ha detto ancora delle altre cose. Lui ha detto, per esempio, io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Quindi, anche se nella storia della Chiesa e anche oggi, e l'abbiamo visto prima, se ci sono dei cristiani che hanno sofferto, è vero, e che soffrono, tutto sommato, queste promesse di Gesù devono avverarsi non solo spiritualmente, perché è vero, sono delle promesse anche spirituali, ma anche materialmente devono avvenire. Devono avverarsi, devono, perché Gesù in questi passi in qualche modo lo ha promesso. Quindi tu puoi avvicinarti a Dio e soprattutto al Signore con piena fiducia. Se ti trovi in difficoltà adesso, non vuol dire che Dio ti abbia abbandonato, ma Lui trova sempre una via. Dio ha sempre una via. Addirittura sa trovare una via nell'oscura valle della morte, che leggiamo nel Salmo 23, dove chiunque altro perirebbe. Questa valle della morte, da questa non si salva nessuno, eppure Gesù trova una via anche lì. E quindi io volevo dirvi queste cose perché sono fondamentali, perché subito si dimenticano quando ci sono delle difficoltà. E quindi noi non dobbiamo, ripeto, fissare le difficoltà, ma dobbiamo fissare con il nostro occhio interiore Gesù. Noi dobbiamo sapere queste verità. Quando una persona prega deve ricordarsi queste cose, di questo Dio presente, di questo io sono. È un Dio che tu non vedi, ma che Lui c'è. Dio c'è. È un Dio che ha fatto un sacrificio immenso. Ed è un Dio che ha fatto delle promesse, è un Dio che ti guida. E Chi prega farà questa scoperta e tu vedrai nella tua vita e quando sarai anziano guarderai indietro e dirai sì, è vero. Magari adesso non lo vedi, ma tu lo vedrai. Va bene. E adesso Lorenz ha aperto prima, ha toccato un punto prima, al quale adesso vorrei dare anche una risposta ed è questo peccato che ci accompagna, no? Esiste sempre questo problema col quale noi siamo confrontati, come una prigione dove noi siamo dentro e o comunque è una situazione che continuamente ci assale, quello del peccato, e facilmente, specialmente oggi, no? Dove ci sono queste infinite tentazioni, ci sono diversivi, c'è altro, il cristiano, e naturalmente io dicendo queste cose parlo di me, parlo anche di me, diventa facilmente tiepido, facilmente si dimentica il Signore, facilmente succede che io non vedo più che c'è Dio, quando ci sono i problemi guardo solo quelli. Quindi il cristiano trova facilmente più piacere nel mondo che nel Signore. E siamo attorniati da queste voci che continuamente ci parlano, accendi la radio, accendi la tele, guardi qualsiasi cosa, leggi il giornale. Noi siamo tempestati da mille voci. E quindi noi passiamo soprattutto il tempo a fare tutte le altre cose, quando invece sarebbe il tempo di trascorrere con Dio, quando poi il momento arriva che io dovrei essere pronto per il Signore e dopo lì sono assente. Oppure sono assorbito da compiti voluti, oppure anche non voluti, ci sono dei compiti che io magari non voglio, ma che mi capitano, che devo fare. E allora noi dobbiamo sempre ricordarci di presentarci davanti al Signore. Se c'è inimicizia con qualcuno, devi perdonare questa cosa, devi metterci sopra una pietra, devi fare la pace. E così ci sono delle cose che il cristiano può e deve fare, è necessario. L'Apostolo Pietro nella prima lettera scrive: chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Fugga il male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi occhi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Questa è la prima lettera di Pietro, capitolo 3. Di fronte al peccato bisogna ravvedersi. C'è questa bellissima parola che abbiamo, ravvedersi. Se tu non conosci questa parola non sai cosa fare. Quando tu la conosci qualcuno dice oh che brutta, però per chi sa cosa vuol dire questa parola, è una parola meravigliosa. Ti dice che puoi cambiare strada e che devi farlo. E leggiamo in 2 Cronache 7. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il paese, guarirò il paese. Quindi se una persona si umilia, dice Dio, io lo esaudirò dal cielo, Dio ti esaudirà. Quindi dobbiamo prendere a cuore queste parole, dobbiamo prendere il nostro cuore, dobbiamo meditarle senza dire troppo in fretta. Ah, però io sono a posto, io non ho bisogno di questo. Se vuoi che le tue preghiere siano ascoltate, è necessaria l'introspezione e il pentimento, devi guardare dentro di te, devi guardare come è fatto il tuo cristianesimo, devi dire cosa leggi, ma cosa faccio, cosa parlo, cosa guardo, cosa dico. E quindi c'è bisogno di questo primo passo che è l'introspezione e poi dopo tu, quando Dio ti mostra delle cose, gliele porti davanti. E quindi dopo c'è un'altra cosa, no? che Lorenz prima ha detto una cosa bellissima, ha detto, e ha parlato di questo tempio che ha costruito Salomone, no? Era pieno d'oro, era una cosa strepitosa, era una delle sette meraviglie. Questo tempio era al massimo. Quando tu vedi questo tempio, tu rimanevi lì e non ci credevi che poteva esserci così tanto oro. Era un tempio perfetto, era una cosa stupenda. Eppure Salomone ha detto che non riusciva a concepire come questo Dio santo poteva venire in questo tempio, no? E quindi però, proprio perché noi vediamo la limitatezza di questo tempio, la limitatezza di tutte queste promesse del Vecchio Testamento, Dio ha fatto questo nuovo patto, no? E noi abbiamo questa enorme grazia, no? E adesso capite perché il tempio è importante, per quello che dico adesso, perché Gesù è diventato il sommo sacerdote che intercede per noi, e non lo fa qua, lui lo fa nel cielo. Quindi dove c'è questo tempio che è perfetto, c'è un tempio che supera tutto, e no, dovete immaginarvi che il cristiano magari pecca e Satana viene davanti a Dio il Padre accusando il cristiano, e magari ha giusta ragione, no? E c'è Gesù lì che intercede per noi, e questa grazia. Per questo voglio leggervi questo passo da Ebrei che dice: ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non col sangue di capri e vitelli, ma con il proprio sangue, così ci ha acquistato una redenzione eterna. Quindi noi dobbiamo pentirci sapendo che esiste questa redenzione eterna. Dio ha fatto un piano perfetto per rendere il cristiano degno di presentarsi da lui in preghiera. E quindi per questo Gesù insegna nella parabola del figlio prodigo che Dio è misericordioso, che può accogliere a sé a braccia aperte anche colui che si sono allontanati. Quando c'è il ravvedimento, questa parola di primo ravvedimento, è necessario pentirsi e mettere le proprie colpe davanti a Dio in modo che lui ci perdoni. Quindi è possibile poi rivolgersi a questo Dio con piena fiducia, sapendo che lui sa cosa c'è da fare. Lui sa cosa c'è da fare. Va bene. Adesso chiudo questo parte e ne apro un nuovo, e vorrei dire cosa è la preghiera e anche cosa non è. Allora, bisogna ai nostri giorni, più che nel passato, no? Più che nel passato, perché noi veniamo da un'epoca cristiana, però oggi bisogna ricordare una cosa importante: la preghiera non è una meditazione e non è neanche un pensiero positivo. Però proviamo a guardarci noi quando preghiamo, cosa succede nella nostra testa. Quando cominci a raccontare o quando cominci a avere i tuoi pensieri, cominci a girare, o diventano delle meditazioni, o diventa un pensiero positivo, no? La preghiera non è questo. La preghiera consiste in queste semplici parole degli uomini, parole semplici, rivolte con fede a questo Dio che è una persona, io sono, ed è un salvatore, come abbiamo sentito. Questo è fondamentale per acquistare questa saldezza nella preghiera. Quando preghi, lo dico ancora, non fissare il problema, fissa Gesù, guarda Gesù, lui è il salvatore. Ogni salvezza non verrà dalla perfezione delle tue preghiere, ma verrà da un Dio che ti ascolta. La preghiera è questa sorgente, ecco, questa è una cosa importante, è la sorgente della comunione con Dio. È il luogo dove attingere le forze e i doni per fare fronte a ogni esigenza della vita. La preghiera esprime la nostra comunione con Dio e il Signore Gesù. Anche lì è stato bravo il Lorenz perché l'ha detto, la preghiera è comunione, comunione. Quindi noi ricordiamoci cosa la preghiera non è. State bene attenti, la preghiera non è questo. Con la preghiera noi non mettiamo al corrente Dio di una situazione che già non conosce. Con la preghiera noi non informiamo, ma entriamo in un rapporto con qualcuno che conosce i nostri bisogni profondi, di cui noi magari non siamo neanche consapevoli. Magari noi preghiamo per delle cose e magari non sono quelle le cose più importanti. Dio sa del nostro bisogno di perdono, del nostro bisogno di essere liberati dal male e anche di non essere esposti alla tentazione. E poi Dio può concederci un beneficio sulla nostra perseveranza in preghiera. Per esempio, ricordiamoci questa parabola della vedova e del giudice. La vedova continuava a insistere, andava dal giudice finché il giudice gli ha concesso quello che desiderava, no? Però ecco, tante volte noi preghiamo e pensiamo, ecco, Signore, fai quello che voglio io. E magari Dio lo fa, no? Dio ti concede. Però appunto spesso, no, in merito alle nostre preghiere, la domanda non è se Dio cambia idea. La domanda non è se Dio cambia idea per darci ciò che desideriamo, ma se siamo disposti noi a cambiare affinché sia fatta la sua volontà dentro nella nostra vita. Questo è la chiave di volta, questo è il punto dove l'uomo cambia, è questo che noi dovremmo volere. E io penso che una persona che è ricca nella sua vita di preghiera, no, impara a vedere le cose dall'ottica di Dio e diventa una persona utile per il regno di Dio. Quindi questa preghiera è una cosa che noi ci apre questo mondo di Dio. Noi vogliamo queste cose qua, però senza preghiera non puoi averle. E proprio adesso vogliamo vedere l'esempio di Gesù proprio per capire questa cosa. Gesù ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Cioè, con queste parole Gesù stesso ci invita a pregare, no? Dicendo, ecco, guarda, il Padre ti ascolta, no? Però Gesù stesso pregava. Per questo Gesù, lui stesso, si ritirava spesso in solitudine. Per esempio, leggiamo in Matteo 14, no? Dopo che c'è stata questa moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? Leggiamo, dopo aver congedato la folla, Gesù si ritirò in disparte sul monte a pregare e, venuta la sera, se ne stava lassù, tutto solo, perché lui aveva bisogno e lui desiderava questa intimità col Padre. Probabilmente lui trascorreva lì le sue ore più felici sulla terra. La vita di Gesù non è mai stata facile e lì era il suo momento più felice, quando era in preghiera. Anche se aveva freddo, anche se era stanco, anche se magari aveva mal di piedi, loro continuano a camminare. Però questa relazione di amore con Dio era per lui la cosa più importante di ogni altra. Quindi Gesù, quando era in preghiera, no, in queste ore, lui non riceveva solo la forza per il suo mandato, lui aveva un mandato che nessun uomo poteva compiere se non lui. E lui riceveva la forza lì. Però riceveva anche gli impulsi fondamentali per i prossimi passi, e probabilmente lui riceveva anche l'autorità. Perché? Perché nella preghiera, la preghiera dà anche autorità, dopo lui aveva l'autorità. Prima di scegliere i 12 apostoli, per esempio, noi leggiamo che Gesù ha pregato tutta una notte, Quindi se noi vogliamo curare la nostra relazione con Dio, essere in sintonia con il Signore, dobbiamo prenderci un buon esempio, così dopo le nostre preghiere saranno anche secondo la volontà di Dio e sapremo cosa fare e troveremo pace nei cuori, ecco, troveremo pace in mezzo alle tempeste. Tutto un tratto sai che c'è il buon pastore e tutto un tratto c'è questa pace e tu affronti la vita in maniera più rilassata, e il Signore ti conduce. E adesso però esiste ancora un segreto, eh? E questo è bello, tu pensi adesso abbiamo detto tutto, e invece non abbiamo detto tutto, perché ecco, adesso c'è ancora un segreto. Nella lettera agli Efesini l'Apostolo Paolo mostra una verità che rivela questo segreto della preghiera di Gesù, perché era possibile questo profondo legame col Padre, questo legame che vogliamo anche noi, quel legame che desideri tu e che desidero io. E leggiamo semplicemente Efesini 6,18. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. La presenza dello Spirito Santo, chi non deve essere contristato, eh? Lo Spirito Santo può essere contristato, non deve essere contristato. La presenza dello Spirito Santo permette al cristiano di instaurare un rapporto in spirito e in verità con Dio e con il Signore Gesù. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale, cioè questo è un passo che ci deve essere. Quando noi leggiamo tutte queste cose e poi manca questo, non hai ancora raggiunto il punto dove esiste questa comunione vera. E è quella che noi facciamo con delle semplici preghiere, non con uno sforzo. Noi parliamo continuamente con il Padre. Gesù dice e ci avverte: io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Quindi una vita senza questa comunione con Gesù tramite lo Spirito e senza preghiera rimarrà sterile. Ci sarà tanta attività, però resta sterile. E quindi i nostri bisogni e la situazione attorno a noi dovrebbe spingerci a pregare. Noi siamo spinti dalle circostanze della nostra vita, è come se Dio dice vai a pregare. Perciò con fiducia, e dobbiamo pregare con fiducia, è una ferma fede. Adesso arriva ancora un piccolo riassunto di delle cose da sapere sulla preghiera. Nel suo insegnamento Gesù ci indica anche come deve essere la preghiera. Deve essere nascosta e non ostentata. Non bisogna fare tante parole, però pregare ininterrottamente, addirittura con ostinatezza, non è, si può essere ostinati, e come la vedova, sia ostinato, in modo da essere esaudito. E nella sua saggezza e bontà Dio ti dona le cose buone e lo Spirito Santo e anche la santificazione. Dio dona la santificazione. E l'atteggiamento del credente, ecco noi come dobbiamo essere pieni di fiducia, speranza e fede di essere esauditi. La nostra preghiera deve essere accompagnata dalla volontà di perdonare, l'abbiamo sentito, e lì esiste questa potenza che acquista la preghiera. Leggiamo che addirittura Gesù ha detto: voi non avete potuto scacciare questi demoni perché manca la preghiera. Quindi vedete che questa preghiera poi crea anche una potenza, una autorità. Poi adesso noi siamo in una chiesa qua, e quindi questo è importante, che la preghiera che abbiamo fatto prima della comunità ha una promessa speciale. In verità vi dico, anche se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Per questo già subito dall'inizio, la Chiesa ha sempre pregato. La Chiesa ha sempre pregato. È stata una delle cose più importanti che la Chiesa faceva, era questa preghiera, specialmente quando c'erano le persecuzioni. Ecco, adesso vorrei arrivare alla fine di questa predica. Sulla preghiera voglio dire ancora alcune cose, ma non troppe. La domenica scorsa, nella sua predica, Daniele ci ha chiesto se noi accetteremmo, se Dio permettesse delle difficoltà nella nostra vita, se in futuro arriveranno delle persecuzioni dei cristiani anche da noi in Europa, che al momento non sembrerebbe ancora. Però in verità si vede già questo spettro dell'apostasia in Europa, che vieppiù abbandona il Signore. Le chiese sono vuote, quindi la nostra cultura sta cambiando, questo continente sta cambiando e non è più quello di una volta. I valori stanno cambiando. Ho già letto anche degli articoli dove ci sono delle persone che hanno detto, ecco, si prospetta un'era di neopaganesimo qua in Europa. Diventa una società che definisce da sé i valori, quelli giusti, senza più riferirsi necessariamente alla volontà di Dio rivelata nella Bibbia. Quindi noi siamo chiamati, siamo una chiesa e anche personalmente, siamo chiamati a erigere un baluardo di preghiera. Siamo chiamati a erigere un baluardo della preghiera. Questa è una cosa che noi possiamo fare e non la può fare nessun altro. Se tu non sei un cristiano, non è un cristiano, questo baluardo della preghiera non potrà innalzarlo. Non lo innalziamo solo per noi, ma anche per le famiglie, per il paese, per il governo, per la pace e soprattutto per cosa? Perché il nome di Dio sia di nuovo santificato in questo paese. La domanda è se noi riusciremo a sfuggire alla sonnolenza innescata dal benessere o dai problemi che ci legano, per guardare in alto e innalzare preghiere fervide, guidate dallo Spirito e con mani pure. La preghiera trattiene il dilagare del male, è necessaria per fare sì che la volontà di Dio sia fatta anche in terra e che il nome di Dio sia santificato. Per questo il Signore cerca ancora collaboratori e persone che pregano. Dio cerca tante persone, cerca tanti collaboratori, ma cerca soprattutto anche persone che pregano. E quindi io vorrei invitarti a considerare questo appello, questo adesso che sto facendo è un appello a mettervi a disposizione del Signore nel compito della preghiera. Voglia il Signore benedirci in questo. Amen.